Partiamo parlando di musica, di jazz, di editoria, lo facciamo con Claudio Loi che è tornato a trovarci negli studi di Radio X. Ciao Claudio.
Ciao Sergio, grazie dell'ospitalità e un caro saluto agli amici di Radio X.
Allora Claudio, grande appassionato di jazz, autore di diversi libri dedicati in particolar modo alla musica, e a quella musica che tu più ami, ovvero il jazz. Editore, perché hai creato una casa editrice che ha pubblicato diversi libri e che si è in qualche modo specializzata nel raccontare la storia della musica, diciamo, extracolta in Sardegna, no?
Sì, sono diversi anni che sto cercando di ricostruire un po' la storia della musica in Sardegna, soprattutto il jazz, che è uno dei filoni che mi appassionano di più. Quest'ultimo che presentiamo questa sera è il quinto volume, quindi c'è un po' di roba.
Inizia a essere un bel, come dire, un bel catalogo, quello della IPSA Edizioni. Hai dedicato libri appunto ai padri del jazz in Sardegna, e quest'ultimo in realtà l'hai dedicato a una figura importantissima del jazz degli ultimi 20 anni, 20 e anche forse 30 anni in Sardegna, che è la figura di Billy Secchi, compianto, amico, grande jazzista, persona che veramente ha fatto da un po' da apripista per tanti fenomeni musicali, e non solo musicali, perché è stato proprio un riferimento per generazioni di musicisti. Come intanto ovviamente tutti noi siamo rimasti, come dire, orfani di Billy quando se n'è andato prematuramente, ma qual è stato il motivo, al di là dell'amicizia e del rapporto anche umano molto forte con Billy, che ti ha spinto a dedicare un libro alla sua avventura musicale?
Ma come dicevo prima, in questo periodo in cui mi sono un po' dedicato allo studio del jazz in Sardegna, mi sono reso conto che nel periodo che va dal 1985 circa fino al 2005 c'è un personaggio che ha attraversato la storia del jazz in Sardegna in modo quasi costante, anche se spesso in modo trasversale, che è Roberto Billy Secchi. Roberto Billy Secchi è stato uno dei primi musicisti a suonare jazz in Sardegna, ed è una carriera che è seguita fino alla sua scomparsa nel 2005, esattamente 10 anni fa. Ci sembrava giusto ricordarlo con una pubblicazione. Speriamo di averlo fatto nel modo migliore.
Ecco, Roberto Billy Secchi, batterista jazz, fratello di un altro batterista che è Ignazio, che abbiamo avuto anche qualche volta qui a Radio X, è stato uno di quei musicisti che il jazz l'hanno preso molto sul serio, nel senso che si sono messi veramente a studiarlo e hanno fatto fare, secondo me, proprio un salto di qualità anche alla scena del jazz isolano.
Sì, stiamo parlando della fine degli anni 70, prima degli anni 80, in cui effettivamente a Cagliari non c'era granché da ascoltare e da sentire. Tutti i grandi musicisti prima di questo periodo erano
musicisti
che erano dovuti andare via, i fratelli Pisano, Carlo Pes,
Marcello Melis
e così via. Nella metà degli anni 70 a Cagliari comincia a succedere qualcosa, con un gruppo di giovani appassionati di musica cominciano a incontrarsi a suonare jazz, una cosa un po' strana nell'isola, ma che poi ha dato risultati incredibili, come quella, la scena che abbiamo oggi.
Ci è capitato di ricordare proprio qualche giorno fa quel momento particolarissimo della nascita, della rinascita del jazz a Cagliari, perché è coinciso con la vita di un locale in qualche modo autogestito, che era il Gong in Castello, dove adesso c'è il Libarium, locale che era frequentato da un pubblico un po' di jazzofili, fricchettoni, intellettuali, artisti, dove si facevano delle jam session molto estemporanee il sabato sera prevalentemente, che poi andavano avanti tutta la notte, almeno fin quando non arrivava la polizia a chiudere tutto, ed è stata un po' la rinascita del jazz, nel segno del free e poi della rivisitazione degli standards. È nata questa nuova leva di musicisti. Ogni tanto poi chiaramente a questo gruppo di giovanissimi si univano quelli di qualche generazione prima, di una generazione prima, che erano gli Alberto Rodriguez, io ricordo che era un frequentatore di quelle serate, lo stesso Marcello Melis quando capitava a Cagliari veniva a suonare, ma tra i ragazzi che iniziavano a suonare il jazz e si ammalavano di questa passione febbrile per il jazz c'era proprio Billy.
Sì, c'era Billy, che chiaramente era accompagnato da amici che avevano la stessa passione, come Paolo Fresu all'inizio della carriera, come Paolo Carlo Carlos, che ha continuato e che sta continuando una carriera brillante.
Massimo Ferra,
i fratelli Ferra, sì. Massimo Tore, Roberto Maiore, insomma tantissimi. Piero Di Rienzo e tantissimi altri che nel libro trovano il giusto spazio. Erano anni belli, se vogliamo dire, un po' di nostalgia torna sempre, anche se non bisogna mai esagerare con questa cosa qui, ma era bello, è bello ricordare che con i pochi mezzi che serve a disposizione in quel periodo si riuscivano a fare cose molto molto interessanti.
Ecco, io mi ricordo di quei ragazzi che prendevano così seriamente il jazz, perché io ero un frequentatore di quelle jam session, però a un certo punto loro si sono messi veramente di brutto a studiare sugli standard, a studiare l'armonia jazz, e nel giro di un paio d'anni erano diventati dei professionisti, cioè, ed erano diventati anche i riferimenti per il Festival Jazz, per esempio, che nasceva in quello stesso periodo, iniziava a muovere i primi passi con l'organizzazione dell'Arci, erano diventati i session men di turno che accompagnavano i Rava, i personaggi di passaggio in Sardegna. Questi giovanissimi musicisti erano diventati dei veri professionisti del jazz, no?
Sì, la maggior parte delle persone che abbiamo citato prima sono persone che hanno dedicato la loro esistenza al jazz, diventando professionisti di enorme valore. Billy ha scelto un'altra strada, che era quella di suonare a prescindere dal livello professionale, dai soldi e così via. Lui aveva un altro lavoro, quindi riusciva a farlo con estrema libertà e estrema concentrazione.
Sì, però anche con serietà e dedizione forse maggiore di qualcun altro che l'ha fatto come mestiere principale.
Sì, perché era uno. Il fatto di essere libero, di poter fare quello che voleva, gli lasciava ampi margini di libertà e di creatività. Ricordo un'intervista che rilasciò Bruno Briaco, che allora teneva i seminari a Siena Jazz, e quando vide Billy Sack disse: questo ragazzo fra un anno potrà fare l'insegnante qui da noi.
Ecco, ricordiamo che Billy tra l'altro aveva veramente anche un fisico possente, cioè era proprio un Elvin Jones de no altri, diciamo, no?
Era
uno che la batteria la dominava, ma aveva poi un modo di suonare la batteria e di essere in qualche modo il riferimento per tutti i compagni che erano con lui sul palcoscenico, davvero fuori dal comune. Direi che è arrivato il momento di ascoltare una piccola registrazione. Tra l'altro il tuo libro è accompagnato da un CD con alcune rivisitazioni, con alcune registrazioni, anche alcune molto rare, della formazione di Billy di quegli anni, che era il Billy's Garage. Ascoltiamo un pezzo dove c'è anche un Paolo Fresu che fa una partecipazione.
Thank you.
Stavo sfogliando il libro Billy, la vita e la musica di Roberto Billy Secchi, batterista jazz, autore Claudio Loi. Leggevo che ti sei fatto aiutare anche da Stefano Frata, da Agostino Mela, da Ignazio Secchi per selezionare contributi. Tra l'altro la bellezza di questo libro è veramente la ricchezza dei contributi delle persone che hanno lasciato, immortalato un loro ricordo, un qualche cosa che hanno imparato da Billy. Tra le persone che abbiamo nominato c'è Stefano Fratta, che come sapete è anche curatore di un programma qui su Radio X. Noi nel pomeriggio abbiamo beccato Stefano che stava registrando la puntata del suo programma e gli abbiamo chiesto un ricordo di Billy Secchi da fare ascoltare stasera in trasmissione. Questo è il ricordo di Stefano. Stefano Fratta, appassionato di jazz, frequentatore del jazz e amico personale di Billy Secchi, tu hai fatto una parte di editing di questo libro selezionando tutta una serie di testimonianze, lavorando sui ricordi di molti amici e conoscenti di Billy per questo libro, però partirei dal tuo personale ricordo di Billy Secchi.
Beh, io ho incontrato Billy Secchi, sarà stato probabilmente diciamo i tardi anni 70, attraverso uno degli amici che dà una delle testimonianze di ricordo di Billy, una delle più spiritose, cioè Maurizio Piasotti, che è un trombettista, comunque una persona molto attiva sulla scena jazz, che appunto ha dato, ed era la sua testimonianza, una testimonianza che rileva diciamo gli aspetti più personali, perché lui era un amico veramente intimo di Billy. Cosa dire? Billy era una persona grandissima in ogni senso, anche fisico. Aveva una comunicativa veramente particolare, cioè lui era sempre, come dire, scherzoso, ironico, ma nello stesso tempo empatico. Lui era una persona che riusciva a entrare in comunicazione, in contatto un po' con tutti, riuscendo a capire al volo, cioè una dote di sintonia rispetto al prossimo che era straordinaria,
che poi si traduceva anche nel suo essere musicista, anche nel suo ruolo appunto di trascinatore, come proprio gli spettava anche in quanto batterista.
Ci sono molti modi di affrontare la batteria. Una, diciamo, la più quella che si pensa più doverosa è quella di tenere il tempo, ma in realtà non è così, perché la batteria, diciamo, è sostanzialmente, fornisce la rete ritmica che tiene legato il tutto in un gruppo, e molto spesso il batterista non segue il tempo, ma lo precede, lo inventa, lo costruisce, lo suggerisce, e per far questo deve avere una grande capacità di ascolto degli altri che suonano con te. Ecco, Billy aveva questo, lui sapeva accogliere, sapeva ascoltare sia le persone, diciamo, nel contatto interpersonale normale, e sia come artista, come musicista. Lui aveva una straordinaria capacità di intuire che cosa sarebbe servito in quel momento per favorire anche la migliore espressione. Lui era una persona che non coltivava l'ego, pur potendosela tra l'altro permettere, perché lui era sicuramente un batterista di livello alto, veramente alto. Lui non coltivava in nessun modo l'idea di fare uno show delle sue capacità tecniche.
Si metteva al servizio del progetto.
Si metteva al servizio della musica, della coesione di tutto.
Un'altra cosa che dicono i musicisti che hanno suonato con lui è che Billy ti valorizzava, cioè suonando con Billy veniva, ti metteva bene in mostra, ti metteva
ma
bene
esattamente
in vista,
per
bene a
quello.
Fuoco.
Esattamente per quello, cioè lui riusciva a intuire cosa sarebbe servito in quel momento, se un colpo, non so, del ride, del piatto che crea la nuvola sonora, oppure non so, uno sferzante lavoro sul cosiddetto Charleston hi-hat, che per attivare una propulsione che scatenasse, diciamo, un brano, un fraseggio veloce. Ecco, tutte queste cose lui le capiva al volo e le metteva subito in pratica. Questa era una sua capacità, la sua prontezza di spirito era particolare, sia appunto nel contatto interpersonale, nel parlare, nel correlarsi con gli altri, diciamo al di fuori del seggiolino del batterista, sia nella batteria. Lui aveva questa speciale dote di connessione, di velocità, di comprensione.
Ecco, fare questo lavoro di editing sulle testimonianze di molte persone che con lui hanno suonato e condiviso la passione del jazz, cosa ti ha colpito di più? Qual è una testimonianza, un aneddoto, una storia che ti hanno colpito in modo particolare?
Ma guarda, innanzitutto devo dire che per diversi motivi personali eccetera, poi io ho collettato alcune delle cose, e poi il grossissimo l'ha fatto Claudio Loi, al quale va il mio ringraziamento, sia come, diciamo, non posso chiamarmi coautore, ma come collaboratore, sia
ti ha
come amico,
questo ruolo di editor,
personale di Bill. Ma insomma, mi hanno colpito, guarda, non saprei scegliere, mi hanno colpito tutti, perché comunque se tu guardi e si legge il libro appunto Billy, la storia di un batterista jazz, edito da Ipsa, come abbiamo detto, diciamo, con Claudio, raccogliamo questa comune concorde idea. Billy era una persona simpatica nel senso etimologico del termine, cioè che aveva la capacità di essere, di patire assieme, no? Di sentire assieme, e poi aveva una grande, straordinaria generosità. E questa è la cosa che emerge da tutti. Se tu fai, come dire, un minimo comune denominatore, trovi queste qualità.
Ma c'è un episodio minimo, una storia, piccola storia, che in qualche modo possa essere emblematica di questo suo modo d'essere, di affrontare il rapporto con gli altri?
Beh, la voglia di suonare era talmente tanta in Billy che appunto negli anni 80 compra una macchina apposta, che lui non guidava perché non aveva la patente, guidava malvolentieri, si prese la patente per costrizione, diciamo per obbligo, molto tempo dopo, si comprò una macchina per andare appunto a Sassari, dai sassaresi, diceva lui, poi in realtà sì, insomma, di tutta la zona, quindi a Ozieri e anche a Berchida, per suonare con Fresu. Ha comprato una macchina apposta per quell'uso, per esempio, è una delle cose che lui faceva, insomma, e poi a queste sono legate delle altre vicissitudini. Comunque il fatto che lui fosse apprezzato da chiunque, grande o piccolo nome, per così dire, professionisti o semplici amatori, è tenuto in considerazione, è cercato e ricercato da tantissimi, significa molto, no? Per dire, io ricordo, perché tra l'altro c'ero personalmente, il famoso sassofonista Steve Grossman, che anche se il nome magari non dirà moltissimo a tantissimi, è un sassofonista.
Chi ha frequentato i concerti jazz in quegli anni,
esatto,
se lo ricorda,
ma Steve Grossman, più di una volta. Steve Grossman è stato un sassofonista per Miles Davis nei primi anni 70, è il sassofonista che Miles Davis invocava quando non era soddisfatto della performance di un altro sassofonista dal nome illustre, omonimo di un altro musicista che suonò con lui, non stiamo a dire. Però diceva: datemi Steve Grossman, voglio Steve Grossman, dove cavolo è finito Steve Grossman? Questa nei primi anni 80, Miles, ecco, questo era Steve Grossman è questo nome. Steve Grossman chiese, richiese, insistette particolarmente con Billy perché si unisse alla band
e andasse con lui in tour.
Billy non lo poteva fare perché aveva i suoi impegni, diciamo, la sua vita di persona molto regolare, molto tranquilla, eccetera, quindi aveva i suoi impegni a scuola, eccetera, e non lo fece, non lo seguì, ma Steve Grossman avrebbe suonato con lui, l'avrebbe ingaggiato sempre
e ben volentieri. Va bene, io ringrazio Stefano. Ricordo ai nostri ascoltatori che il tuo programma di jazz è ripartito con la nuova serie qui su Radio X alle 22, proprio di martedì, quindi 22 del martedì, replica mercoledì pomeriggio. Grazie Stefano per questa bella testimonianza.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. For José è il titolo di questo brano di Paolo Carus, tratto da una session del 1988 nello studio Techno Records di Sassari. In quell'occasione furono registrate le tracce del disco Billy's Garage, dal quale è stato tratto buona parte del materiale di questa antologia che hai inserito nel libro dedicato a Billy Secchi. Cosa ti ha lasciato la scrittura di questo libro e questo approfondimento a più voci sulla figura di Billy, Claudio?
Innanzitutto ci tengo a ricordare che le musiche che state ascoltando, appunto, le trovate nel CD allegato ed è un documento musicale molto importante perché riprende le tracce che erano state registrate nell'unico disco che ha fatto Billy Secchi, che si chiama Billy's Garage, che per inciso è il primo disco di jazz inciso in Sardegna.
Certo.
Fu inciso in 300 esemplari in vinile.
Da jazz in Sardegna, dal festival.
Da jazz in Sardegna, ormai introvabile, però adesso è stato rimasterizzato grazie alla maestria dei fratelli Palmas e lo si trova appunto legato al CD, al libro. Ci tenevo a ricordarlo perché è un documento su cui abbiamo lavorato molto e siamo molto, molto contenti. Cosa mi ha lasciato questo libro? Innanzitutto mi ha fatto capire quanto è bello lavorare in gruppo, nel senso che questo per me è stato un lavoro collettivo che ha visto coinvolte tantissime persone, tante, decine e decine, ognuno ha dato il suo contributo. È stato per me un'esperienza nuova, sono abituato solitamente a lavorare in perfetta solitudine, quindi è stato per me anche un modo per mettere in discussione un po' quello che è il mio ego
di autore,
perché no? E mi ha lasciato comunque un ricordo bellissimo di una persona che è stato un enorme musicista, un grandissimo artista, ma soprattutto una persona enorme che ha sempre dato tutto quello che aveva per la musica e per le persone che lo circondavano.
Sì, un grandissimo, io direi un grande operatore culturale, perché è stato veramente il perno di un movimento jazzistico che ha fatto fare veramente il salto di qualità. I musicisti che si sono formati poi in quegli anni sono andati in giro per il mondo, no? Alcuni hanno fatto grandissimo successo come l'amico Paolo Fresu, tanti altri sono diventati dei professionisti, hanno fatto di questa musica la loro vita, ma soprattutto c'è stato veramente un salto di qualità, anche il numero delle produzioni, delle incisioni discografiche, delle produzioni, anche gli stessi festival sono poi proliferati, sono diventati una realtà importante per la Sardegna.
Beh,
no?
Sì, il jazz in Sardegna ormai non è più solo un vezzo di pochi appassionati, ma è diventato un fenomeno culturale di enorme portata, no? Lo testimoniano appunto, come dicevi tu Sergio, i festival, ma soprattutto la qualità di questi festival, che non hanno nulla da invidiare ai più grossi festival internazionali. Lo testimonia il numero di musicisti che suonano in Sardegna ma anche fuori dalla Sardegna, lo testimoniano le produzioni discografiche ed è soprattutto, ed è anche un fenomeno economicamente rilevante, non dimentichiamolo, perché i festival comunque sono
attrattori turistici,
turistici,
certo.
E così via, e socialmente danno il loro contributo.
Ecco, di tutto questo Billy è sicuramente stato un attore protagonista di tutto questo fenomeno, pur rimanendo appunto discretamente ai margini, continuando a fare il suo lavoro, peraltro amatissimo dai suoi studenti che lui amava, adorava e dai quali era amato allo stesso modo fino alla fine, però continuando a fare tantissimi chilometri in lungo e in largo per la Sardegna per andare a fare una session con gli amici a Sassari, ad Alghero, e poi tornare a Cagliari e poi andare a fare i seminari di Nuoro. La prova di quanto sia amato Billy ancora è data dall'affluenza straordinaria che ogni volta si registra quando ci sono i concerti in sua memoria. L'ultimo è avvenuto nei giorni dei temporali, dei nubifragi, è saltato all'ultimo momento l'appuntamento all'aperto che era stato organizzato da Ignazio a Solemini, si è fatto comunque alla fine dentro una sala comunale dove è arrivato addirittura Paolo Fresu a suonare, rubando una data dal suo tour, dalla sua agenda affollatissima di appuntamenti, per venire a suonare in una saletta comunale insieme agli amici in onore di Billy. Queste sono cose che succedono.
Sì,
soltanto...
ero presente all'occasione perché abbiamo presentato anche il libro in quella circostanza, ci siamo resi conto di quanto il comune di Solemnis, ma non solo il comune perché era una festa che ha richiamato persone di tutti i posti, fosse amato e sentito veramente. Io non me l'aspettavo questo attaccamento del paese a una figura come Billy.
Allora, solleviamo nuovamente il volume, ascoltiamo un altro po' di musica e poi salutiamo Claudio e continuiamo con gli altri argomenti in agenda. In bocca al lupo per questo libro, Claudio.
Grazie di avermi ospitato a Radio X e auguri anche a voi.
Alla prossima.